Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Questa sera, diversamente da come in genere facciamo, vorrei leggervi un brano di Santa Caterina. Io sono molto devoto di Santa Caterina. Pensate a questa donna del tardo Medioevo, questa donna che conobbe in un certo senso anche una marginalità sociale, come poteva essere, e anche ecclesiale, come poteva essere in quei tempi, in quella cultura. Eppure vedete questa donna che dalla contemplazione del crocifisso attinse un fiume di forza e di coraggio, dal parlare pari a pari, anche direi un po' più che non da pari, quasi in comando a papi, cardinali, signori, civili. E dalla contemplazione del crocifisso attinse le forze per riconciliare le anime, annunciare la pace, promuovere la pace all'interno di Siena, dei comune senese, ma anche all'interno dell'Italia, la nostra patrona. Una donna illetterata, non sapeva né leggere né scrivere, dottore della Chiesa. Veramente queste cose il Signore le ha nascoste ai sapienti e ai dotti. Non mancavano i sapienti al tempo di Caterina. Eppure non scelse loro. Così come non mancavano i sapienti al tempo di Santa Bernadetta. Ma non scelse loro. E così continua anche oggi, attraverso persone che potrebbero sembrare marginali, insignificanti. Gli storici, sapete che oggi c'è tutto un filone storiografico, anche molto interessante, che studia molto la santità al femminile e anche il ruolo della vita religiosa nella femminile, anche all'interno della storia civile, e fa dei discorsi anche molto interessanti, solo che fa dei discorsi molto interessanti dal punto di vista secolare. La promozione della donna, che è un problema nostro, ma non è un problema loro, perché loro si consideravano già promosse, nel senso che loro non avevano il problema di fare carriera, loro avevano il problema di annunciare Gesù Cristo. E questo dovrebbe essere il problema nostro, maschio o femmine che siamo, anche oggi. Era proprio un diverso sistema di valori. Noi ci sentiamo realizzati, uomini e donne, se abbiamo successo. I santi si sentono realizzati nel conoscere Gesù Cristo e nell'essere afferrati da Lui. E nel compiere dunque quello a cui lo Spirito li conduce. Importante o non importante che sia agli occhi degli uomini. Ma lasciate che vi legga appunto le parole di Caterina, dal dialogo della Divina Provvidenza. Ed è una illetterata. O Deità eterna, o Eterna Trinità, che per l'unione con la Divina Natura hai fatto tanto valere il sangue dell'unigenito Figlio. Tu, Trinità eterna, sei come un mare profondo, in cui più cerco e più trovo. E quanto più trovo, più cresce la sete di cercarti. tu sei insaziabile e l'anima saziandosi nel tuo abisso non si sazia perché permane nella fame di te, sempre più te brama, o Trinità eterna, desiderando di vederti con la luce della tua luce. Io ho gustato e veduto con la luce dell'intelletto, nella tua luce, il tuo abisso, o Trinità eterna. E la bellezza della tua creatura. Per questo, vedendo me in te, ho visto che sono tua immagine, per quella intelligenza che mi viene donata dalla tua potenza, eterno Padre, e dalla tua sapienza che viene appropriata al tuo unigenito Figlio. Lo Spirito Santo, poi, che procede da te e dal tuo Figlio, mi ha dato la volontà con cui posso amarti. Tu, infatti, Trinità eterna, sei creatore e io creatura. E ho conosciuto, perché tu me ne hai data l'intelligenza quando mi hai ricreata con il sangue del Figlio, che tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. O abisso, o Trinità eterna, o Deità, o mare profondo. E che più potevi dare a me che te medesimo? Tu sei un fuoco che arde sempre e non si consuma. Sei tu che consumi col tuo calore ogni amor proprio dell'anima. Tu sei fuoco che toglie ogni freddezza e illumini le menti con la tua luce, con quella luce con cui tu mi hai fatto conoscere la tua verità. Specchiandomi in questa luce, ti conosco come sommo bene, bene sopra ogni bene, bene felice, bene incomprensibile, bene inestimabile, bellezza sopra ogni bellezza, sapienza sopra ogni sapienza. Anzi, tu sei la stessa sapienza, tu cibo degli angeli, che con fuoco d'amore ti sei dato agli uomini. Tu vestimento che ricopre ogni mia nudità. Tu cibo che pasci gli affamati con la tua dolcezza. Tu sei dolce senza alcuna amarezza. O Trinità eterna. Bisognerebbe fermarsi qui. Io mi limito semplicemente a osservare. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. E Caterina ci ha parlato di questa luce. E anche noi questa luce l'abbiamo veduta, perché rifulge sul volto di Cristo. E quella luce, che è propria della Trinità, ha brillato in noi, nel battesimo, e si è risvegliata, non una ma molte volte, quando ha brillato nelle tante oscurità della nostra vita. E se anche le tenebre dovessero di nuovo accavallarsi su di noi, di nuovo brillerebbe questa luce. E questa luce non è solo la luce che sta di fronte a noi, la luce dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, l'amore di Dio che si rivela come Padre che ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, come Figlio che ha tanto amato noi come il Padre ha amato Lui, e come Spirito che è lo stesso amore che procede dal Padre verso il Figlio e dal Figlio verso il Padre, e che ci rende partecipi di questo movimento e che ci rende figli nel Figlio, consacrati con il consacrato, che immerge la Trinità in noi e noi nella Trinità. Questa luce, dicevo, è la luce nella quale noi ci riconosciamo amati. Questa luce non è una luce che ci schiaccia o che ci opprime, non è una luce violenta. È una luce che è la stessa tenerezza di Dio. Come ci ha detto Giovanni nella prima lettura, e così la fede ci conduce a conoscere Dio in noi e noi in Dio. che è la vera conoscenza umana. Conosciamo Dio in se stesso, nei suoi, gustando nei suoi frutti. Lui è vestimento, Lui è pane, Lui è fuoco, Lui è consolazione. Ma conosciamo anche noi in Lui. E la conoscenza di Lui, noi in Lui è diversa dalla conoscenza che ci dà il mondo di noi stessi. Perché la conoscenza che dà il mondo di noi stessi è che siamo dei peccatori. Ma la conoscenza che Dio ci dà di noi in Lui è che noi siamo amati. Ho conosciuto che sei innamorato della bellezza della tua creatura. Non so se noi ci crediamo che Dio sia innamorato di noi. Ci sembri un'iperbole. Forse perché siamo anche talmente tanto abituati a considerarci degli scarafoni, come si dice volgarmente, che pensiamo un pochettino difficile che possa succedere questo. E invece è proprio quello che ci dice Giovanni nella lettura che abbiamo ascoltato. Giovanni ha capito tutto. Non siamo stati noi ad amare Dio, è Lui che ha amato noi. Oh, voi direte, ma io cammino nelle tenebre, ma nelle tue tenebre brilla la sua luce. Perché le tue tenebre non sono l'ultima parola. E non sono l'ultima parola perché in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, è Lui che ha amato noi. E questa è la parola di Gesù. È la parola che ci solleva da tutto ciò che ci schiaccia. E possono essere tante le cose che ci schiacciano, anche false immagini di Dio. Anche la morale ci può schiacciare, siamo dei peccatori, sì, è vero. E con questo, e allora, questa luce che ci permette di conoscere Lui in noi e noi in Lui, ci fa vedere nelle nostre tenebre la sua fedeltà, nella nostra debolezza la sua potenza. Perché anche a noi, anche di noi Gesù parla quando dice: ti ringrazio Padre perché hai rivelato queste cose ai piccoli. E noi da molti punti di vista siamo piccoli. I poveri di Yahweh, piccolo non è una parola un po' stucchevole, sono gli anarim, Yahweh, gli umili di Yahweh, gli umili, i poveri, quelli che non contano niente. Bene, questi hanno l'accesso al regno. Quelli che possono dire: non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze, so che non ce la faccio, ma tu mi hai amato per primo e mi porterai tu dove io non riesco ad arrivare. E allora venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi ristorerò. Cosa c'è stato in quest'oggi, in questi giorni, che ci ha stancato, che ci ha oppresso? Ognuno sa la sua storia. Per ognuno vale la parola di Gesù: venite a me, io vi ristorerò. Noi cerchiamo ristoro in tante cose, alcune legittime, altre no, ma non importa, cerchiamo ristoro da qualunque parte, purché lo troviamo. Ma la parola di Gesù è una promessa: io vi ristorerò. Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Come fa a essere un giogo dolce? Come fa a essere un peso leggero? L'esempio che faccio sempre, il salvagente. Il salvagente è l'unico peso leggero, è l'unico giogo dolce. Volete galleggiare nel mare mosso e spesso melmoso della vita? Mettete quel salvagente, che sono le parole del Signore. Custoditele e conoscerete Lui e conoscerete voi in Lui e lì troverete una dolcezza senza alcuna amarezza, una gioia senza alcuna tristezza, una veste che sempre vi ricoprirà, una sapienza che sempre vi illuminerà, un abisso nel quale entrerete, un abisso di luce, di gioia, nella quale più entrate, più conoscete, e conoscerete voi in Lui e Lui in voi, secondo la sua santissima volontà.